Sono Gossip Boy, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell'elite della storia. Bentornati dai vostri viaggi, se ne avete fatti, mondo che mi seguite. Quest'estate, privo della mia tecnologia, ho deciso che forse era il caso di dare maggiore sguardo al presente. Ho addirittura aperto un profilo Twitter, a dire la verità non molto seguito, per questo mi farebbe piacere avere una mano, dove commentavo gli eventi a dir poco incredibili di questi ultimi mesi. E no, non lo dico in senso positivo. Il meraviglioso governo del cambiamento è caduto, gente, senza ovviamente aver cambiato nulla nel nostro sistema. Si vantano tanto di questa terza repubblica, ma onestamente in questo paese è mai cambiato qualcosa? E non mi riferisco solo alla storia recente. Ad ogni modo, il più fallimentare di tutti i governi dall'inizio della repubblica mi ha fatto riflettere. Io sono pur sempre focalizzato sulla storia, l'universo che preferisco. E per un governo del cambiamento fallito voglio dare il buon esempio, concentrando il mese di settembre su azioni di governo riformatrici che hanno avuto successo. O quasi. Se vi dico donne al potere, nella storia sono abbastanza certo che le uniche due che vi verranno in mente sono Elisabetta I e Vittoria d'Inghilterra. Ma lo sapete che a me piace fare l'alternativo e infatti per rendervi più consapevoli ho già parlato di donne di grande potere nella storia che hanno saputo dare scandalo e governare da sole, esattamente come le loro controparti maschili in maniera spietata ed egoista come piace a me. Irene d'Atene, Livia Drusilla, Caterina di Russia. Trovate questi episodi nei link che vi lascio in descrizione se state guardando da YouTube. Tuttavia, nessuna di queste ha avuto l'impatto e il merito di un grande cambiamento come la nostra Margherita I di Danimarca. Nessuno in realtà avrebbe scommesso un centesimo di corona danese, per rimanere in tema, sul fatto che sarebbe diventata una regina davvero regnante. Era figlia del re Valdemaro IV di Danimarca, cominciamo alla grande anche coi nomi, e di Helvig di Schleswig, i quali, da genitori amorevoli quali erano, la maritarono all'età di 10 anni con re Håkon VI, figlio di Magnus VII di Norvegia. Insomma, avrebbe dovuto essere una Costanza d'Altavilla qualunque, povera Anne, privata della sua infanzia e della sua libertà in così poco tempo.
Si può!
Ma io vi ricordo che stiamo sempre parlando dei discendenti dei vichinghi e dei vichinghi danesi, coloro responsabili di aver terrorizzato l'Europa nei primi secoli del Medioevo e di aver conquistato persino la Grande Inghilterra e il nord della Francia, appunto la Normandia. Figuriamoci quindi se Margherita, egocentrica com'era, poteva anche solo accettare di essere una semplice consorte come le sue contemporanee Giovanna I di Napoli o Maria d'Angiò, regina d'Ungheria. E infatti, non appena l'amato paparino morì nel 1375, Margherita si dimostrò abile negli scacchi politici, ottenendo l'elezione del figlio a re Olaf II di Danimarca, il quale 5 anni dopo subentrò al marito di Marghe anche come re di Norvegia. Ah, vi ho detto che il suo amato pargolo al momento dell'elezione aveva 5 anni? Mi sembra evidente l'intento della nostra amata regina, anche perché probabilmente era cosciente dello stato di salute cagionevole del figlio, che infatti morì nel 1387 quando aveva appena 17 anni. Davvero una fortuna che dopo la sua morte Margherita divenne reggente sia di Danimarca sia di Norvegia, non trovate? Il primo atto politico da regnante fu il cosiddetto patto di Nyborg, un patto che aveva stipulato con i conti di Holstein per recuperare il dominio dello Schleswig che dava loro l'illusione di averlo ricevuto di nuovo in dono, ma in realtà dal momento che tutti i profitti andavano alla corona danese, gli Holstein erano stati abilmente fregati. Oh, Holstein, così nobili e così perdenti. Questo fu in realtà un atto doppiamente vantaggioso, visto che si assicurò anche che la nobiltà dello Jutland, ribelle alla corona, se la piantasse di dare fastidio. Toltasi questi screzi da due soldi, poté guardare a ciò che veramente voleva, la Svezia. E anche qui trovava la situazione a suo vantaggio, dal momento che la nobiltà svedese stava dando contro all'odiatissimo re Alberto di Mecklenburgo. Insomma, Marghe, la tua mi sembra solo fortuna più che abilità. Vomitevole. Costretti a scegliere tra un re violento e inetto e la svendita alla Danimarca, i nobili svedesi scelsero di svendersi con grande coraggio a Margherita, accettando tutte le condizioni da lei imposte ed eleggendola come signora sovrana e regnante. Sbarazzatasi dell'inutile quanto stupido tentativo di re Alberto di riprendersi la Svezia con le armi, Margherita era ora regina di tutta la Scandinavia, dal momento che, lo ricordo, essere re della Norvegia includeva anche la lontana e desolata Islanda. Good job, Margherita, ma attenta. La fortuna cambia spesso il suo migliore amico. C'è da dire che la nostra Marghe era addirittura modesta. Oggi noi la chiamiamo Margherita I per distinguerla dall'attuale regina Margherita II, che tra l'altro si chiama così per onorarla, alla stessa maniera in cui Elisabetta II onora la sovrana inglese del Cinquecento. Ma lei no. Non voleva essere altezzosa, preferiva farsi chiamare Margherita per grazia di Dio, figlia del re danese Valdemaro. Che dire, modesta e anche sintetica la nostra sovrana nordica preferita. Il vero nemico della Danimarca, e quindi di Margherita, era però la Lega di Hansa, o Lega Anseatica, che da secoli impediva l'espansione del regno in tutto il nord. Dopo averle sottratto Stoccolma, città all'epoca quasi totalmente tedesca, la Lega gliela riconsegnò in cambio di privilegi commerciali. Ma figuratevi se la nostra Queen si faceva soggiogare così. La sua grande idea per sbarazzarsi dei fastidiosi tedeschi oggi prende il nome di Unione di Kalmar. Nel 1397, infatti, Marghe convocò a Kalmar i consigli di Danimarca, Svezia e Norvegia, incoronando come re di tutti e tre i regni il suo pronipote Erik, dal momento che era imparentato sia con la famiglia reale danese e norvegese, sia con quella svedese. Fu un cambiamento epocale, oserei dire, visto che la Scandinavia rimase unita, aggregando anche la Finlandia, conquista svedese del 400, fino a metà del 600, seppure con grande instabilità. Penso sia scontato dire comunque che finché lei rimase in vita era l'unica regnante di Danimarca. E anche che la bilancia dell'Unione pendeva palesemente a favore della Danimarca, più ricca, più popolosa e anche più vicina al resto d'Europa. Questo ovviamente agli svedesi e norvegesi non piaceva. Sarà per questo, Marghe, che dopo la tua morte l'Unione ebbe già le sue prime fasi di incertezza? Fresh in my Beamer, can't you tell that this is just a two-seater? The bass in this ride is blowing up the speakers. He got me so obsessed, got me taking off my t-shirt. One, two, three. In the soul of this world.